la lezione aperta a tutti che fa il Vescovo non è alternativa alla scuola di teologia. È una lettura orante della parola, meditativa, non è alternativa alle parrocchie, ma può essere una tipologia, un incoraggiamento. Tutti i Vescovi danno delle proposizioni ogni tanto. E gradisco anche visitare il territorio, non solo fermarci nella sede centrale. Forse è più comodo per alcuni, non so se i cittadini di Fano sono pigri o sono generosi come quelli della collina che vengono a Fano. Questa è la prima premessa, quindi non è alternativa a niente, non è alternativa ai parroci, alla preparazione, alla catechesi per i piccoli, grandi, eccetera. Non è nemmeno semplicemente formativa personale, anche personale, ma oltre anche didattica nel metodo. Poi la seconda premessa è che io sono convinto che la parola di Dio, quando scende su di noi e apriamo un po' il terreno, qualcosa produce. Non so che cosa, però qualcosa produce. Io spero che produca vocazioni al matrimonio cristiano, alla vita consacrata, anche al sacerdozio. Chi vuole così percepire una chiamata obiettivamente incoraggiante non può che sedere ai piedi di Gesù. Sedere ai piedi di Gesù e non passargli avanti. Le devozioni non costruiscono la fede, tutt'al più quando c'è fede profonda la accompagnano e la sostengono. La terza premessa, il Vangelo di Matteo è complesso, non ve lo spiego nell'introduzione questa sera, ma cammin facendo ogni tanto vi faccio vedere qualche caratteristica del Vangelo di Matteo. Quarta premessa, non comincio con il Vangelo dell'infanzia, lo faremo prima di Natale, anche se aprendo la Bibbia voi trovate il Vangelo dell'infanzia, ma non è il primo Vangelo nato. Voi sapete che il Vangelo è costruito da appunti, da pergamene, da una preghiera orante, dalla liturgia, è arrivato molto più tardi, anche come metodologia. Ma partiamo dall'inizio del ministero di Gesù, che è buona notizia. È difficile definire lo stile di Matteo, è più facile quello di Marco, perché è fra l'altro anche un Vangelo molto corto, questo molto lungo, 28 capitoli. Tanti cercano di farne una sintesi. Io ne comincio una a dire, 73 volte sentirete la parola discepolo. 73 volte nel Vangelo di Matteo. Qualcuno lo chiama il Vangelo del discepolo, Marco il Vangelo del catecumeno, Luca il Vangelo della misericordia, anche, tutti sono Vangelo buona notizia, Giovanni il Vangelo dell'amore, della caritas, sono tutte forme per poter dire una sintesi, ma è difficile fare sintesi. Qualcuno dice che il Vangelo di Matteo è costruito sui cinque discorsi, grandi discorsi, dentro ai quali poi si intelaia la struttura del Vangelo. Ma adesso scordatevi di tutto questo, cominciamo con la lezione di questa sera. Il testo è molto lungo, ma il Vangelo di Matteo è molto lungo. Se vogliamo sopravvivere 2 anni dobbiamo leggere testi molto lunghi, però vi invito durante il mese a farli diventare orazione, a riprenderli, a leggere le note scientifiche, ad andare i passi paralleli, in modo che l'approfondimento avvenga, soprattutto in Matteo che è rivolto, pare, soprattutto ai giudei per far capire la vicinanza di Gesù al mondo giudaico, al mondo della sinagoga. Troverete un mare di citazioni nella Bibbia e allora tu dici, ma chi rappresenta, cosa ci richiama, dove ci conduce? Quindi Però adesso questa sera non vi scoraggiate subito, Nel testo provo a copiare ogni tanto un modo, non da fare stasera, ma forse dopo la mia spiegazione, la mia introduzione, perché la lezione non la fa il vescovo o il prete. La lezione è l'introduzione, poi c'è la meditanzio, c'è la ruminatio, ruminare, poi c'è la contemplatio, è la parola che dice qualcosa a me, cosa mi dice oggi per me, che non è uguale a te. Ognuno va col suo animo, con la sua storia, e poi fino a dire qualcuno che ce la fa alla collanza, a mettere insieme le esperienze. Però certo, 200 persone non riusciamo, ma moglie e marito, genitori e figli, che qualche volta dicono a me questo Vangelo mi ha comunicato questo, mi ha toccato su questo aspetto, superare la timidezza nel raccontarci le esperienze. Tutti i gruppi e le associazioni hanno come metodo raccontarsi, perché la verità in sé, se non è visibile in me, è un libro. Noi dobbiamo scriverne un altro, è quello che è scritto col mio cuore, con il tuo cuore, col mio vissuto. Facile raccontare la parabola del perdono, ma come diventerebbe energica una storia di perdono vissuta e raccontata. Bene, fatte queste premesse, andiamo a alcuni tratti di questi lunghi versetti. Innanzitutto l'Evangelista Matteo riassume la predicazione del Battista con le stesse parole con le quali riassumerà poco più avanti la predicazione di Gesù. Convertitevi, è vicino il regno di Dio. E anche il ministero del Battista ha un riferimento a Isaia. C'è dunque una continuità tra i due personaggi e le due predicazioni. Ma Matteo sviluppa anche il motivo della contrapposizione, che si conclude appunto con il racconto del battesimo. Non tanto una contrapposizione tra i due battesimi, quelli del Battista e quello di Gesù. L'uno nell'acqua e l'altro, quello di Gesù, nello spirito e nel fuoco. Quanto nei confronti dei rispettivi schemi messianici. Fra un po' vi diventerà più facile questo messaggio. Potremmo parlare di due concezioni messianiche a confronto. Questo è il motivo principale, ma non è tutto. Matteo e Luca, a differenza di Marco, offrono una semplificazione della predicazione del Battista. Il Battista dice subito che è il tempo del giudizio, insiste sul tema del giudizio, e anche il Messia dal Battista è atteso come un Messia giudice. Dice il Battista: nella sua mano tiene il ventilabro per distinguere la pula dal grano. Capite che già c'è un giudizio severo. Il giudizio è imminente. Il fatto di appartenere al popolo di Abramo non è una ragione per stare al sicuro. Non è la razza che conta. Oggi potremmo dire neppure il battesimo ricevuto da bambini, neppure i genitori talmente religiosi e devoti, non basta più. È il tuo atto personale che dà qualità al tuo atto di fede. È vero che la tradizione ci fa da spalla e da compagnia, ma se la tradizione non diventa atto personale, non ti fa proprio niente. Il giudizio è imminente, non è la razza che conta, né la semplice appartenenza istituzionale a questo o a quello, ma la fede, la conversione. Nelle parole del Battista c'è allora un duplice invito, un invito pressante rivolto non ai pagani, ma ai pii israeliti, quelli della messa prima o quella della sera. che accorrevano ad ascoltarlo. Primo, l'invito a non cullarsi in una facile e scontata sicurezza. Una sicurezza falsa perché fondata su cose sbagliate. L'appartenenza a un popolo o alla circoncisione. La salvezza non è un fatto scontato per nessuno. Non soltanto il pagano, non soltanto il peccatore, ma anche il giusto deve convertirsi, volgersi verso Dio. Secondo, il pio israelita è invitato a uscire dalla propria visione particolaristica. Il giudizio riguarda non solo il mondo, ma anche Israele, e segue criteri che non sono scontati. I figli di Dio sono di qua e di là. Dio può suscitare i figli di Abramo dovunque. Una Chiesa che si interroga, che si lascia provocare, che non dice: noi siamo ormai appartenenti. Mi ricordo tempo fa, ma dolcemente dissi a un gruppo di diaconi, ai diaconi: non presumete la fede. Si sono tirati quasi che avessi detto una cosa offensiva. Non bisogna presumere la fede. Ogni giorno dobbiamo affidarci alla fede, riconquistarla e sottometterci con affetto e con fiducia al bene di Dio. Mai presumere la fede, mai e poi mai, nemmeno in me la presumo. Ogni giorno, Signore, fa attento il mio udito, fa che io ti ascolti, Signore, apri le mie labbra e apri il mio orecchio, Signore. Secondo passaggio, il dialogo tra Gesù e il Battista. Abbiamo già accennato la parola giustizia, nel Battista è venuto a compiere ogni giustizia. In Matteo la parola giustizia indica, notate bene, il piano divino di salvezza, la volontà di Dio di salvare l'uomo. Non è fare i conti la giustizia, è la volontà benefica di Dio nei confronti dell'uomo. Dio giusto non vuol dire che fa il conto e conta i peccati. Dio giusto è colui che ha una volontà di bene, di salvezza per me, per te e per ognuno, per tutti quelli che vogliono, che aprono davvero il loro cuore all'accoglienza. Tant'è vero che la giustizia di Dio, cioè il bene di Dio, viene accolto di più dai peccatori. Le prostitute e i peccatori vi passano avanti. Io sono sempre turbato da questo. Dovremmo diventare così? No, dice Paolo alla lettera ai Romani, però dobbiamo stare allerta a aprire veramente il cuore a questa giustizia, cioè a questo bene salvifico di Gesù per noi. Il Messia che viene a farsi battezzare sconcerta Giovanni poi, che si aspettava un Messia giudice, non misericordioso, non benefico salvatore, e un battesimo nel fuoco purifica tutto, distingue il bene dal male, il crogiolo che metti un metallo ti dice se oro o se altro, quindi un giudizio severo e giustiziante. Invece si vede venire il Battista incontro un uomo confuso tra la folla nel battesimo. Il testo poi, ripetolo, lo potrete approfondire con calma, non presumete di capire tutto, io non ho la pretesa di capire tutto, la mia lezione può durare quanto una lezione brevis all'università, 40 minuti massima, spero di meno, se no le suore stanno con l'orologio, devono andare a mettere a badare i bambini. E si vede venire il Battista incontro un uomo confuso nella folla. Giovanni Battista e Gesù rappresentano due concezioni messianiche totalmente diverse. E così Giovanni, l'affermazione mi sembra, Giovanni e Gesù sono due rappresentazioni diverse del messianismo. Cosa si aspettava Giovanni? Una purificazione terribile. Cosa porta Gesù? Un cammino con i peccatori. si mise in fila con la folla. È assurdo capire un Dio che si fa strada con i peccatori. È un assurdo, mettiamoci nella concezione dell'epoca, mettiamoci in rapporto con le religioni e le fedi circostanti. Dio è lontano, Dio è giudice, Dio guarda dall'alto. Invece Gesù sconvolge tutti i pensieri. Sconvolge tutti i pensieri. Traiamo una piccola conseguenza subito però, senza rimandarla. Il mondo non si risolve con le prediche, ma con uomini che si fanno compagnia dentro il mondo e si caricano il male del mondo, senza superbia, senza alterigia, senza supponenza. Il mondo Gesù non lo guarisce con i miracoli, ma lo guarisce con la misericordia. L'onnipotenza di Gesù non è una onnipotenza di chi può tutto e può divertirsi su tutto, stravolge persino la natura. L'onnipotenza di Gesù è tale solo nella misericordia. È così incomprensibile che l'autore deve mettere una voce fuori campo a dire: è lui, ascoltatelo. È lui, ascoltatelo. È così incomprensibile che la voce dello Spirito ricomincia a parlare agli uomini in mezzo agli uomini. Il Dio lontano, cantiamo a Natale, si è fatto vicino. Non è romanticismo infantile. Dio ha preso carne umana, ha preso la nostra storia, se l'ha caricata sulle spalle. Ex in anivit, dice la lettera ai Filippesi, si abbassò. Il progetto messianico del Battista è sconcertato. Non è il giudice, ma Gesù è il servo del Signore. Si direbbe che più che il giudizio gli appartenga la mansuetudine a Gesù, un tema molto caro a Matteo. E forse ancora meglio potremmo parlare di solidarietà. Gesù si fa solidale con il peccato degli uomini. Non ha paura di sporcarsi con noi. Fermiamo un attimino la testa, andiamo al cuore, come metodo, poi ci andremo per conto nostro. Immaginate voi questo pensiero di Gesù che si mette tra la folla dei peccatori, Gesù solidale per me, non genericamente. Io mi metto a pregare, che dico? Signore, io sono salvo. Di che aver paura? Se anche andassi per valle oscura, di che cosa temerei? Di che cosa devo aver paura? Dov'è l'angoscia del credente? Quando si immagina un Dio lontano e non celebra un Dio vicino. Smettiamo con l'infantilismo natalizio. Le povere maestre che fanno se non fanno i giochetti natalizi? L'incarnazione è un dramma. È quel Dio che prende tutta la storia degli uomini, e la porta su di sé, fino ad essere umiliato, azzerato da quegli uomini che lui era venuto a salvare. È l'atto più grande, amare proprio a perdere, fino in fondo, e diventa anche unità di misura per noi tutti. Noi che ci vogliamo fare carico come educatori, come operatori pastorali, come catechisti, come ministri di comunione, come preti, come vescovi, dobbiamo abbassarci. Che non vuol dire sostraccio la collana o la croce che porto, oppure l'abito da religioso, non è questo, uno stile culturale, mentale e spirituale. Anche perché se non entriamo in questa dimensione, nel momento della sconfitta noi andiamo in depressione. Se entriamo invece in questa dimensione orante del Cristo che si fa servo, che si fa amore senza misura, noi entriamo a dire: Signore, come te, perché mi lamento? Perché mi devo lamentare? Oggi avevo 10 ragazzi, ne ho trovati 6 al gruppo, ma Gesù ce ne aveva 12, ne ha trovati 1 pare sotto la croce. 1. Perché io debba essere più fortunato? E la misura dell'amore non è nella risposta dell'amato, è nella qualità dell'amore. Allora qui capite anche trasversalmente come si arriva a un'operazione morale nella vita affettiva, la vita familiare, la vita presbiterale, la vita educativa. Mi faccio carico. Che dite voi che vi sposate? Io accolgo te. Prima diciate prendo te. Già il linguaggio era volgare. Io accolgo te. O io mi abbasso perché tu possa salire sulla mia vita. Qui c'è il concetto di amore secondo la misura di Dio. Qui non ci sono matrimoni romantici. C'è un matrimonio cristiano che dice: Signore, come te, mi faccio carico. E certo c'è un patteggiamento prima, una conoscenza di reciprocità. Comunque vada, io sono per te sempre il tuo amore. Ponete voi questo problema negli incontri per fidanzati, per matrimoni cristiani, il problema del perdono. Ti dico, ne parliamo un'altra volta. Andiamo oltre. Allora il Messia vive una profonda solidarietà con il popolo giudaico e solidale con il momento penitenziale che si è venuto a vivere, e tutto questo in obbedienza al piano di Dio. Il Battista, sconcertato, poi si sottopone al piano di Gesù. Prima c'era la forza penitenziale: convertitevi, giustamente, drizzate la via, il giudice arriva a ripulire. E Gesù comincia con la mansuetudine, prima ancora del convertitevi. E vedete come Giovanni Paolo II nei Nuovi Misteri ci ha intuito proprio questo. Ci ha fatto capire questo. Il primo mistero della gioia qual è? Gesù al fiume Giordano, o no? Sto sbagliando? Della luce, scusate. Beh, chi è luminoso è anche contento, eh? Gesù al Giordano, è la bella notizia. Sono misteri cristologici tipici. Secondo mistero qual è? Le nozze di Cana. Dio che si fa lo sposo, è il vino nuovo, si fa carico di questa umanità. Non è il giudice, è lo sposo, è l'amante di questa umanità, è l'amore di questa umanità. Poi arriva messaggio: convertitevi, volgetevi volentieri, con gioia, a questa ondata di grazia. E poi la trasfigurazione, Gesù che ha annunziato la croce: fidatevi di questo amore senza misura, anche quando troverete l'altro monte, quello della vergogna e della crocifissione. E poi l'ultimo mistero, l'Eucaristia. E l'Eucaristia non contempla il battesimo, si fece carne, si fece povero, si fece niente, si fece peccatore con i peccatori, pur non avendo peccato. Il pane eucaristico non è quella nullità di Dio che si è fatto niente per amore? O vado errato? Giovanni Paolo II ha avuto un grande intuito cristologico, e non c'è una virgola su Maria, eccetto sulle nozze di Cana, ma che è secondario. Fate quello che gli vi dirà. I misteri più cristologici che esistono. Ci si può fare un corso di esercizi spirituali, non un rosario da quarto d'ora. Possiamo ora comprendere meglio un'affermazione già fatta: compiere ogni giustizia, uguale sottomettersi al piano di Dio, rivelato nelle scritture. Un piano di Dio che si rivela come un progetto di umiltà e di solidarietà, nel gesto di Cristo che si confonde con la folla dei peccatori e racchiusa la logica che lo porterà sulla croce a morire per i peccati del popolo. Questo è il ministero dei credenti battezzati, il ministero non solo sacerdotale, quello laicale di tutti, consacrati all'amore dell'umanità come Cristo. La sua attitudine profonda è la sottomissione, l'obbedienza che si esprime come una logica di umiltà e di solidarietà, con l'intero popolo peccatore. Nell'Eucaristia, nella consacrazione, terzo canone, questo è il sangue versato per voi e per i tutti. La traduzione sarebbe i tutti, quelli che vogliono, quelli che non rifiutano, o i polloi, per voi e per i tutti, in remissione dei peccati. Non è per voi e per i buoni, per voi e quelli senza peccato, per voi e per i tutti, quelli che vogliono. Matteo sottolinea poi che questi atteggiamenti del Cristo, che definiscono la logica di tutta la sua esistenza, sono sì una rottura nei confronti dell'attesa messianica, non però una rottura nei confronti del vero significato dell'Antico Testamento. No, l'Antico Testamento aveva già intuito, i canti del servo di Yahweh parlavano di questo. E accenno soltanto un secondo alla voce celeste, potremmo dire, ecco dunque il significato di questo episodio. Dopo un lungo periodo di silenzio da parte di Dio e da parte del suo Spirito, ora inizia il tempo atteso, il tempo della salvezza, e lo Spirito spiega il gesto. È arrivata la salvezza, il silenzio di Dio è interrotto. Sembrava già interrotto nella nascita di Gesù, il Dio lontano si è fatto vicino, già era significato quell'amore senza misura, quell'abbassamento, quell'umiltà e quell'umiliazione nel rifiuto da parte della città nei confronti della natività di Gesù, nel rifiuto da parte della sinagoga nei confronti di Gesù, del rifiuto da parte del potere politico nei confronti di Gesù, fino al martirio degli innocenti e la fuga in Egitto. Non c'è già intuito quel Gesù che si fa profugo con i profughi, isolato con gli isolati, emarginato con gli emarginati? C'è troppo romanticismo nel Natale. Festa rubata, la chiamano i padri della Chiesa, da altre robe. Secondo passaggio, ancora veloce, sulle tentazioni. Capite il metodo, come bisogna stringere veloci nell'introduzione, però veramente vi invito con grande affetto e con grande determinazione a rileggere i testi, rileggerli. Mi pare che poi metteranno nel sito il parlato, cerco di essere serio, se no dopo mi fanno a pezzi, e anche cattolico spero di rimanere, e cristiano. Il secondo passaggio è conseguente all'introduzione, dopo il battesimo c'è la tentazione. La presenza della tentazione è precisamente di una tentazione messianica, alla maniera del Battista. Nel quadro dell'esistenza di Gesù è storicamente credibile. Si armonizza con tre dati sicuri del Vangelo e li illustra. Il netto rifiuto da parte di Gesù nei confronti di ogni richiesta di segni, che non fossero altro che prodigi e dimostrazione. Gesù non fa mai miracoli per dimostrare, ma compie segni dove c'è già fede. Se non c'è fede, non ci sono segni. Il costante conflitto poi con Satana, nel quale Gesù si trovò impegnato per la sua missione redentrice. E poi il terzo, la volontà di purificare in tutti i modi le speranze messianiche dei discepoli. Più di una volta troveremo discepoli che discutono chi è più grande, che litigano per il più potente e per la gloria, e Gesù continuamente li richiama a dovere. Possiamo formulare in questo modo la tentazione che Gesù ha incontrato, non solo nel deserto all'inizio della vita pubblica, ma lungo tutta la sua esistenza. Percorrere la strada messianica indicata dalla parola di Dio, cioè la strada della croce, oppure accettare le sollecitazioni provenienti dalle attese dell'epoca. Gesù ha scelto, superando la tentazione, la via della croce, non della tristezza, dell'amore umiliato, dell'amore che si fa niente perché l'altro diventi qualcuno. Bisogna che io scompaia perché tu cresca. Nella Chiesa invece tendiamo sempre, io voglio apparire di più, così te ti nascondo di più. Spesso anche noi che diciamo di non dirlo, di non farlo, chi meno più lo dice di solito, meno lo fa. La prima tentazione. La seconda, quella del messianismo restauratore politico e religioso. E poi la terza, quella del messianismo convincente, accompagnato da segni spettacolari. Sono tre grandi tentazioni. Ricordate i discepoli, maestro, di che venga un colpo di fulmine dal cielo quando l'hanno accolto nella via di Samaria, li facciamo fuori tutti. Andiamo altrove. Andiamo altrove. Troveremo fra un po' l'inizio della chiamata dei dodici dopo che Giovanni Battista fu arrestato. È una pietra miliare per quelli che vengono chiamati a essere continuatori del Vangelo di Gesù, sia presbiteri, sia vescovi, sia laici, sia diaconi, sia evangelizzatori, sia ministri, dopo che Giovanni fu arrestato. Un punto fermo c'è il martirio, iniziale nella chiamata, finale nella conclusione. E il tutto è compiuto, Gesù non l'ha detto nemmeno nella moltiplicazione dei pani o nell'ultima cena, l'ha detto solo sulla croce. Il tutto è compiuto. E il fare questo in memoria di me non è la ritualità, gli inchini, ma il fare tutto quello che ha fatto Gesù. Amore senza misura, fino a lavare i piedi, fino a lavare i piedi di Giuda. Gesù non l'ha cacciato Giuda. Lui non ha retto a tanto amore senza misura. Noi dobbiamo dare le scomuniche, perché non abbiamo un amore così trasparente che quello dice, io ci sto male qui. Se tu vai su un palazzo, tutti vanno vestiti bene, tu dici, oh, io che faccio qui? Vado senza la giacca, vado via, vado... Non hai cacciato, uno dice, sto fuori posto. E che noi siamo così mediocri che nessuno della Chiesa sta fuori posto. Nel senso che non abbiamo un humus di bellezza, di bontà, di suavità spirituale che qualcuno dica, ma io che faccio qua? Devo fare i passi, non perché devo uscire, ma deve dire vorrei cambiarmi un po', ci manca l'attrazione. E allora usiamo l'espulsione. Dovremmo avere un matrimonio così bello, suadente e misericordioso che qualcuno che sta altrove dice ma che faccio qui io? O mi riconverto a questo oppure ho sbagliato strada, ho sbagliato ambito. Gesù rifiutò energicamente tutti questi tre suggerimenti tentatori, rinunciando alla strada del potere, del prestigio, dei miracoli per convincere le persone. E notate, il nostro tempo vive queste grandi tentazioni. Spesso invochiamo il mistero del miracolo invece che della fede. E lo sogniamo di notte e lo andiamo a aspettare. Raccontiamo il miracolo per convincere, perché la vita nostra non è più convincente. Allora cerchiamo il Deus ex machina che convince, perché la vita nostra non è più convincente, davvero. Gesù rifiutò questi tre peccati, potere, prestigio, miracoli ad ogni costo. Su questo non c'è dubbio, lo ricorderà anche Giovanni, ci porterà poi la stessa conclusione. Dirà Gesù ai dodici che a lui e poi ai suoi seguaci non si addice l'essere servito, ma il servire. Questo costante rifiuto del potere e di tutto ciò che gli assomiglia, il potere in forma religiosa, non è che il potere come servizio nella città serve, non sputiamo sulle cose sante. Se ci fossero poteri veramente evangelici oggi nella vita anche civile. Questo costante rifiuto del potere e di tutto ciò che gli assomiglia non può essere minimizzato oppure posto in discussione, è troppo affermato. Battesimo e tentazione. Tutti e tre i sinottici congiungono strettamente e intenzionalmente la tentazione al battesimo, una congiunzione carica di infiniti significati. Primo, come risposta al battesimo Gesù inizia il ritorno al deserto, cioè un'esistenza nella quale si vive il continuo confronto con Satana e contemporaneamente l'incontro con l'aiuto di Dio. Secondo, collocata all'inizio del Vangelo, cioè in quella sezione che costituisce in qualche modo un prologo, l'esperienza del deserto appare non soltanto come il primo atto pubblico di Gesù, ma come il quadro entro il quale si svolgerà tutto il suo ministero, come la scena sulla quale si svolgerà anche il resto del dramma. Terzo, lo spirito donato dal battesimo non separa Gesù dalla storia e dalle sue ambiguità, al contrario, colloca Gesù all'interno della storia e all'interno della lotta che in essa si svolge, per lui e per noi tutti. Avremo noi il coraggio di dire: vade retro Satana, non ti sono pane dell'uomo, ma mi nutro della parola di Dio? Come si risponde alle tentazioni del potere, del miracolismo? Con la preghiera, con l'ascolto della parola, ruminare la parola di Dio. Le tentazioni in Israele furono come queste. Le tentazioni di Gesù ritrovano quelle di Israele. La tentazione di concepire la speranza in termini di benessere e di far coincidere la salvezza con un progetto terrestre. Per esempio, confondere la speranza messianica con lo splendore del regno di Davide. È una tentazione sempre in agguato. Nella Chiesa, confondere la speranza messianica con la grandiosità, l'enfasi, lasciamo perdere. È una tentazione che sempre in agguato. Poi la tentazione del messianismo miracoloso, spettacolare. Israele spesso ha desiderato, quasi preteso, interventi di Dio chiari e risolutori, dominatori. Infine la tentazione più sottile, più ricorrente, quella del messianismo politico, nella linea del dominio, ben inteso poi a gloria di Dio, pro dominio, anziché del servizio. La differenza dov'è? Che Israele subì le medesime tentazioni, ma Gesù, a differenza di Israele, le superò. Gesù è il vero, autentico Israele. Andiamo alla fine. Le tentazioni di Cristo sono attuali. È chiaro che il racconto di Matteo ha una dimensione ecclesiale oltre che cristologica. Basta ricordare in proposito come si sono formati i Vangeli. Se il racconto della tentazione ebbe un posto in tutta la tradizione sinottica, è perché esso serviva non solo a schiarire le idee su Gesù e sul suo messianismo, ma perché serviva a schiarire le idee sulla Chiesa e sul suo compito e sul nostro compito oggi. Nella tentazione del Cristo la Chiesa ritrova ieri e oggi le proprie tentazioni. Terzo passaggio, la chiamata. Il regno vicino, Gesù inizia il suo ministero pubblico dopo aver saputo che Giovanni era stato arrestato. Facciamo un'ambientazione psicologica. Mettiamo che un amico vostro ha dato un'opera grande, missione, eccetera, ed è arrestato. Voi che fate? Andate subito in missione? Che dite subito? Ci vuole prudenza. Fermate un po', non è il tempo opportuno, vedremo fra qualche anno. Gesù invece è imprudente a questa chiamata. Sembra proprio una chiamata non alla guerra, ma al servizio. E lo dà come quadro, dicevo, per la Chiesa dei Dodici, che Gesù andrà a chiamare di lì a poco, e noi la dovremmo rileggere come la Chiesa, come quadro per la Chiesa di oggi, che soffre, c'è qualche difficoltà, ma non è peggiore di altri. Al tempo di San Giovanni Maria Vianney, la Chiesa francese era umiliata, era proibita, era la Rivoluzione francese l'aveva, l'illuminismo l'aveva proprio azzerata. Noi ci pare sempre di essere nella situazione più dura. Non è così, non è vero. Un po' di storia della Chiesa ci farebbe anche un po' bene, molto bene. Ebbene, Gesù inizia il ministero pubblico dopo aver saputo che Giovanni era stato arrestato. È un'annotazione che va oltre il semplice significato cronologico. È una prefigurazione della sorte che attende lo stesso Gesù. Come tutti i profeti, come Giovanni Battista, anch'egli, Gesù, subirà il martirio. La seconda annotazione, dice Matteo, si ritirò nella Galilea e venne ad abitare a Cafarnao. Un'altra annotazione geografica. Non obbedisce a un semplice desiderio di precisione geografica questa annotazione, ma riporta un fatto che senza dubbio costituì per le attese religiose del tempo una sorpresa, o meglio, uno scandalo. Tant'è vero che Matteo sente il bisogno di giustificarlo e di spiegarlo citando per esteso un passo del profeta Isaia. Era logico aspettarsi che l'annunzio messianico partisse dal cuore di Gerusalemme, dal cuore del giudaismo, cioè da Gerusalemme. Invece partì da una regione periferica, generalmente disprezzata, ritenuta contaminata dal paganesimo, Galilea dei Gentili. Provochiamoci, facciamoci un po' del male, fratelli e sorelle. Quante volte noi diciamo, questa è una situazione difficile e qui non ci si cava niente. Noi decidiamo con i criteri, se noi dicessimo, ho 10 parrocchie da sistemare con un presbitero, dicessimo, chi ci vuole andare? Di fatto diremo subito, quella più facile ci vado io, quella con meno problemi non ci voglio andare. O no? Qualcuno vuole andare a Sant'Orso? Non mi pare, vero? Dov'è il vicario? Non lo vedo. Gesù sconvolge, parte dal niente ancora, Galilea dei gentili. Una sorpresa, dicevo, forse una provocazione. Può venire forse qualcosa di buono da Nazareth? È per Matteo un'antica profezia. Può venire davvero qualcosa di buono da Nazareth, perché c'è Gesù. Il qualcosa di buono viene dal niente, non dalla tradizione, non dall'osservanza religiosa, non dalla capitale del culto. Viene invece data subito un'esemplificazione concreta di che cosa significa convertirsi. Il regno dei cieli è vicino. La chiamata dei primi discepoli arriva da lontano. E concludo con 3 minuti. Nessuna cornice sacra per la chiamata dei primi discepoli, ma lo scenario del lago, non a Gerusalemme, non nel Tempio, non a Roma, ma nella periferia, nella lontananza pagana. Lo scenario del lago è lo sfondo della dura vita quotidiana. Devo chiudere in fretta. Ci sono tanti racconti dell'Antico Testamento cui Matteo fa riferimento in questa chiamata dei dodici. Eliseo che lascia il mestiere alla famiglia, anche Eliseo è chiamato, non è lui a prendere l'iniziativa di farsi profeta, ma è chiamato. Nel racconto evangelico c'è però una maggiore essenzialità e due tratti sono più in evidenza. Il discepolo è chiamato a condizione a condividere la via del Maestro. Seguitemi, mettetevi strada, ecco il discepolo. e che il distacco è drastico e immediato. Subito lasciarono. Nessun indugio per il discepolo di Gesù, nessun rito di addio, subito, ma i tratti essenziali che già definiscono compiutamente la figura del discepolo, tutto il resto del Vangelo non farà che precisarla, ecco perché amo chiamarlo a volte il Vangelo del discepolo, sono quattro. Primo, la centralità di Gesù, sua è l'iniziativa, vide, disse, li chiamò. Non è l'uomo che si autogenera discepolo, ma è Gesù che trasforma l'uomo in un discepolo. E ancora, il discepolo non è chiamato a impossessarsi di una dottrina, neppure anzitutto a vivere un progetto di esistenza, ma il discepolo è chiamato a solidarizzare con una persona. Seguitemi. Non dice ascoltatemi. Voi sarete catechisti alcuni, quel bellissimo catechismo, venite con me, vieni e seguimi, qui siamo, E noi, hai imparato il catechismo e non chiediamo seguimi. Allora la pedagogia dell'insegnamento è plurima, è conoscere per poter seguire, per potersi fidare, ma è fidarsi per poter vivere quello che l'amato ti chiede. L'amato, detto, ti chiede. E se non c'è quel rabbonì, maestro caro, mi fido di te, non c'è sequela. Se può essere ascolto, non basta essere intelligenti a scuola, non basta essere professore di teologia, occorre essere discepoli. È tutt'altro. Non basta sapere tutta la teoria sulla famiglia per fare buona famiglia. Occorre provarci, fidarsi. E ancora, il discepolo, dicevo, non è chiamato ad impossessarsi di una dottrina, ma a solidarizzare con una persona. Allora, al primo posto c'è l'attaccamento alla persona di Gesù. Tant'è vero che il discepolo evangelico non intraprende un tirocinio per divenire a sua volta un maestro. Egli rimane sempre un discepolo, e uno solo è il maestro. Secondo, la sequela di Gesù esige un profondo distacco. Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni sono costruite le chiamate secondo la medesima struttura, sostanzialmente secondo lo stesso vocabolario. C'è una differenza però. Nel primo racconto si dice che lasciarono le reti, nel secondo lasciarono la barca e il padre, non solo le cose, ma anche gli affetti. Barca significa lo strumento per vivere, e nello strumento per vivere ci si affeziona come un amore. C'è dunque come un crescendo, dal mestiere alla famiglia. Il mestiere rappresenta la sicurezza e l'identità sociale, il padre rappresenta le proprie radici. Terzo, la sequela è un cammino. Seguimi, impara a vivere con me, fidati di me, non è solo insegnare. Catechisti, non basta insegnare, occorre generare percorsi. Quarto, la sequela è missione, vi farò pescatore di uomini. Non è una sequela narcisista, come sto bene in gruppo, come mi piace il gruppo, ma di questa chiamata cosa ne posso fare? Andate. Capite in questa prima proposta quante provocazioni che possono diventare meditazioni, ma soprattutto il nostro mestiere di usare la parola non è per conoscere di più, anche, ma è per condividere tutto con Lui, far diventare questa parola strumento per me, misura per me, preghiera per me, confronto con il fratello, cammino nella Chiesa.